Mediamente Radio. Il mondo in FM.
Buongiorno e benvenuti in questo ennesimo appuntamento con Mediamente Radio. In studio il sottoscritto, ovvero Giancarlo, e questa mattina ho il piacere di avere due ospiti in studio, ovvero Enrico Bianchi, che saluto. Ciao Enrico.
Ciao Giancarlo, ciao a tutti i radioascoltatori del Radio Divino.
E poi abbiamo in studio, e mi fa particolarmente piacere di averlo qui con noi, Primo Tini. Buongiorno Primo.
Buongiorno Giancarlo e tutti gli ascoltatori di RT.
Poi ecco, poi parleremo anche della presenza di Primo. Adesso cominciamo con Enrico Bianchi, perché tu sei un atleta, Enrico, anche se nella vita anche se nella vita fai tutto tutt'altra cosa, però io vedo che tu nel 2017,
sì,
cominciamo la storia, così facciamo capire anche chi ascolta la radio,
partiamo dai fallimenti,
perché così capisce la gente perché ti ho detto che sei un atleta, perché ho detto che sei un atleta. Nel 2017 tu hai tentato di fare un record. Praticamente tu dovevi scalare il Monte Everest,
sì,
in bicicletta. Ovviamente
sì,
questo non è possibile, perché il Monte Everest lo scalano gli scalatori, però è una gara virtuale, chiamiamola così. E per scalare il Monte Everest in bicicletta, che ha un'altezza di 8.848 metri, così leggo, insomma,
sì,
dovevi scalare, andare da Gualdo Tadino Valle fino al Serra Santa, quante volte? 10?
10 volte e mezzo.
10 volte e mezzo consecutivamente, suppongo in un determinato lasso di tempo, oppure no, il tempo non era importante.
In questa prova diciamo che contava non dormire.
Ecco.
Non si poteva dormire.
Sì, consecutivamente.
Sì.
Molto bene, anche perché 10 volte insomma comportano anche un po' di tempo se ci si impiega.
Sì.
Questo per entrare in che cosa? In una sorta di Guinness dei primati,
sì,
c'è una classifica.
C'è un Hall of Fame, in everesting.cc, dove diciamo compaiono tutte le persone al mondo che ci sono riuscite.
Però nel 2017 non ce l'hai fatta. Che è successo, Enrico, nel 2017?
Guarda, veramente c'era da poco riuscito un altro ragazzo qui della zona, Stefano Petrini, quindi mi ha dato ancora più stimolo per me provarci. Purtroppo quell'agosto del 2017 era particolarmente caldo.
C'era Lucifero,
sì, bravissimo. E a 3500 metri ho dovuto alzare bandiera bianca. Però tutto sommato, ti dicevo, partiamo dalle sconfitte, però non sono poi tanto sconfitte, sono degli insegnamenti che poi ti portano a raggiungere traguardi ancora più ambiziosi.
Perché poi di traguardi andremo a parlare questa mattina, ma io sono voluto partire proprio da questa esperienza, perché è qui che hai cominciato, vero? Tu sei un ciclista amatore.
Un ciclamatore
praticamente, quindi la passione per la bicicletta suppongo che ce l'hai da sempre, perché è questo che stimola, voglio dire, no?
Sì, diciamo che ho iniziato nel 2007 fino a raggiungere insomma bei livelli nel 2010, dove ho vinto il Giro d'Italia per amatori della WISP. Poi per motivi di lavoro ho dovuto abbandonare.
Però ti è rimasta la passione.
Sì, infatti avevo ripreso proprio in quegli anni, 2016-2017.
Ma adesso ci fermiamo, ascoltiamo un po' di musica, poi andremo avanti nella nostra chiacchierata, perché andremo a parlare anche e soprattutto di quelli che sono poi i tuoi successi, che sono stati i tuoi successi, perché si inizia con una sconfitta ma poi si cresce. A tra poco.
You know, feel no more. So please won't pull me under, I don't love you no more. So please won't pull me under, I don't love you no more.
Riprendiamo la nostra chiacchierata con Enrico Bianchi, che è qui nei nostri studi. Lui è un ciclo amatore, posso chiamarti sì, così? Sì, sì. Appassionato comunque di ciclismo. Stavamo parlando di questo tuo tentativo nel 2017 di arrivare a Serra Santa per 10 volte sì. consecutive, che sarebbe stato come scalare l'Everest.
Infatti cioè, il nome Everesting.
Ah, Everesting, non ci avevo pensato. Andò male, però tu ci hai riprovato, vero che ci hai riprovato?
Sì, ci ho riprovato diciamo quest'anno, perché diciamo era nell'aria che io l'ho provata altre due volte che sono andate tra virgolette male, nel senso che ho preso il brevetto del mezzo Everesting, ho fatto una volta 5.000 metri e una volta 6.000 metri. Quest'anno sapevo...
Ma sempre sulla strada?
Sempre su strada.
Senti, io voglio dire, ma c'è qualcuno che controlla, c'è un giudice, se no uno
no,
può raccontare...
si deve mandare la traccia GPS, si deve mandare la traccia, probabilmente si registra tramite un GPS e
quello
si
che
registra...
tu effettivamente sì? fai, perché sennò potrei raccontarlo anch'io, ho fatto 10 volte mentre invece no, giustamente
manda...
è controllato.
Sì, sì, si manda la traccia e poi viene omologato dopo che viene controllata la traccia. E quindi niente, quest'anno era un, diciamo, era un anno dove dovevo fare per la prima parte della stagione un campionato e la seconda parte la volevo accentrare insomma su questo questa attività, insomma, sperando nella riuscita.
Insomma, c'era in testa di scalare l'Everest.
Sì, assolutamente.
Ci dovevi riuscire. E però che è successo?
È successo che è arrivato il lockdown, quindi
non si poteva andare più in bicicletta per strada.
Non si poteva più andare in bicicletta per strada, quindi tutti si sono armati di rulli, compreso io.
Parliamo di questi rulli, sono come quelli che vediamo un po' nei centri di revisione, tanto per intenderci, no? Dove
diciamo diventi un criceto che pedali, però stai sempre fermo. Quindi...
Beh, è anche meno affascinante, credo, come...
Allora, guarda, oggigiorno diciamo che sono molto stimolanti, perché comunque sei collegato. Io per esempio avevo il televisore davanti, 42 pollici, pedalavo su una piattaforma che si chiama Zift e pedalavo insieme a altre persone, quindi era molto molto stimolante.
Ah,
da questo
ecco,
punto
riuscito
di...
a farlo virtuale, in modo virtuale, insieme, una cosa del genere.
Sì, veramente facevamo anche delle uscite insieme ad altre persone magari che conoscevi, tramite gli auricolari uno ci si parlava e si faceva insomma dei percorsi,
ognuno a casa sua sui rulli.
Sì.
E magari parlavi con persone che stavano in altre parti del mondo,
in
anche.
Altre parti pedalavi con persone che stavano anche dall'altra parte del mondo, ci parlavi anche, ma soprattutto anche con persone con cui ci uscivi la domenica che
sì, conoscevi. Sì. E quindi come ti sei allenato, suppongo, no?
Mi sono allenato e ho colto l'occasione. Non ti dico che è stato semplicissimo riadattarsi in quello che era magari un programma. Già avevo fatto la prima gara a febbraio, e riadattarsi in quello che doveva essere la stagione. E fortunatamente Alze 500, che sono il gruppo dei ragazzi australiani che ha fondato l'Everesting, ha fatto l'ICRA Party, che praticamente sarebbe il party della felicità sotto Pasqua, e dove praticamente c'è stata la possibilità di fare tutti insieme un Everesting virtuale.
E in questa occasione
ho pedalato per 14 ore di notte, perché avendo tre figli non potevo togliere tanto tempo ai figli, e sono partito alle 9 della sera fino alle 11 del giorno dopo, pedalando con mio figlio che stava sul divano perché ha voluto stare con me tutta la notte, e raggiungendo quindi il brevetto dell'Everesting virtuale.
Incredibile. Ma il tuo pedalare era simulato come se fosse una salita, oppure era un pedalare?
Assolutamente sì, perché praticamente i rulli ti danno gli stessi wattaggi che tu dovessi sprigionare in una salita.
Ho capito.
La difficoltà ovviamente era diciamo che si è sudato tanto, perché non c'era il vento che ti freddava.
Certo, stando
quindi
dentro casa potevi accendere un ventilatore.
Sì, ma effettivamente molto spesso insomma c'avevo il ventilatore acceso.
Ah beh, ecco, ci avevi pensato. Quindi tu hai pedalato 14 ore e hai fatto la bellezza di 8.848 metri in salita.
In salita,
scalando
l'Alpe d'Huez.
Quindi l'Everest. E quindi sei entrato
in un Hall of Fame.
E il tuo nome quindi è insieme ad altri atleti, credo,
sì,
no? Quanti
sì,
siete?
Sì.
Quanti siete ad aver fatto un'impresa del genere?
Allora, nel mondo attualmente credo che saremo... In Italia quasi siamo intorno ai 10.000, saremo intorno ai 2 milioni.
Che fanno queste cose?
Sì, che sono nella Hall of Fame. Sì.
È incredibile, non pensavo fosse una...
Che ha avuto una cassa di risonanza specialmente in ultimi questi anni.
Faticaccia, suppongo.
Beh, sì, sì.
Decisamente. Sì. Ci fermiamo un attimo, riprenderemo tra poco.
Hey Eugene, do you remember me? I'm that chick you danced with two times through the Rufus album Friday night at that party on Avenue A, where your skinhead friend passed out for several hours on the bathroom floor, and you told me you weren't that drunk and that I was your favorite salsa dancer you had ever come across in New York City. Eugene, write my number on a soggy paper towel, and the car went down. And when we were finished making out, we noticed that your skinhead friend was gone, long gone. And you looked into my bloodshot eyes and said, "Is it too soon if I call you Sunday, Eugene?"
Aldo Tadino in via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Filva Forniture Industriali.
In grosso e dettaglio di componenti e attrezzature per l'industria e officine meccaniche.
Dalla bulloneria alle centrali ad aria compressa, alla saldatura e ricambistica agricola. Tutto per l'operatore professionale. L'antinfortunistica con calzature Lotto e Sparco. Utensili professionali del gruppo Makita, Bosch, USAG, SMC. Lubrificanti del gruppo Total per agricoltura e industria.
Giardinaggio tecnico, rivenditore autorizzato e assistente EFCO, ricambistica agricola, oleodinamica, pressatura tubi.
Filva Forniture Industriali, tecnologie di qualità per chi lavora.
Via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Gualdo Tadino.
Shop online filvaindustria.com.
I colori dell'estate, rosso come il sangue, giallo come il plasma. Prima di andare in vacanza, compi un gesto di generosità che ti renderà felice. Dona, scopri come su avis.it. Avis, da oltre 90 anni, coloriamo il mondo di solidarietà.
L'estate a Gualdo Tadino. Tradizione, cultura, emozioni. Questi gli appuntamenti.
Sabato 1 agosto alle 21.30 in Piazza Garibaldi, concerto della banda cittadina. E nel centro storico di Gualdo Tadino, Gualdo Fashion Night, la notte dei saldi. Domenica 2 agosto in Piazza Mazzini, concerto pianoforte e voce con Francesco De Megni e Roman.
I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di RT sei pronto a riviverli a pieno.
Thank you. facciamo? Stiamo insieme stasera. Dai, dobbiamo andare via. Non inventare adesso un'altra scusa. Un'altra. Un'altra bugia. Cosa ne pensi? Se stasera è una sera che ti sentivi sola e sei venuta qua, non eri tu che dovevi partire e non tornare più, non eri tu che in fondo è come salire, basta non guardare giù. Va bene, va bene, va bene, bugiarda quando ti conviene, versati pure da bere, è sempre lì dove sei tu.
Chiacchierata con Enrico Bianchi, cicloamatore, pedalatore, ha scalato l'Everest in bicicletta virtualmente, no, diciamolo, perché se no dice ma come tutti quelli che vanno su a piedi con le bombole d'ossigeno, questo arriva in bicicletta. Forse un giorno si farà quando studieranno delle biciclette particolari.
Beh, considera, insomma, che l'Everest si può scalare attualmente con la bici fino a 5500 metri. Sì.
No, io pensavo di aver detto una stupidaggine.
No,
invece...
Beh, dopo l'altezza più alta, insomma, la cima del monte è 8848.
Però così. Fino a 5500 metri si può arrivare in bici.
Si può arrivare in bici, sì.
Questo non lo sapevo. Allora, a proposito di imprese, no? Perché tu non pago, dopo aver scalato l'Everest essere stato iscritto nella Hall of Fame, tra l'altro in questa Hall of Fame mi dicevi fuori onda che avevi dato dei numeri sballati.
Sì, sì, mi hai colto impreparato, diciamo che non
sì.
Sono 2 milioni le persone che ci sono riuscite, sono 10.000 in tutto il mondo.
Ah, ecco, sì, beh, anche perché non è una cosetta tanto semplice, bisogna avere fisico, anche allenamento, suppongo. Ma tu hai una vita che va in bicicletta, l'hai fatto anche a livello, non dico professionistico, ma agonistico, sì.
Beh, sì, ci... Diciamo che è soprattutto non soltanto una questione di gambe, ma anche e soprattutto una questione di testa.
È come tutte le cose, per riuscire conta moltissimo la testa che ti dà la forza. Però dicevo, Enrico, che tu non ti sei accontentato di aver scalato l'Everest e hai deciso di cimentarti in una sfida più spinta. Vuoi raccontarlo?
Sì, diciamo che dovevo giustificare a me stesso che la prova virtuale poi così virtuale non era. Io sono una persona altamente competitiva, quindi dovevo trovare anche degli obiettivi. E però mi serviva una motivazione per farlo, perché
uno stimolo forte
che mi portasse, che ci desse, insomma, che mi desse un significato, insomma, questa, perché fare una cosa per se stessi alla fine è una cosa che finisce lì, quindi devo trovare questa motivazione. E non è stato difficile trovarla, perché insomma a novembre ho perso un amico. E grazie, ho espresso insomma la mia idea al babbo, insomma, di questo mio amico.
Parliamo pure, diciamo pure il nome,
sì,
perché
sì, Mirko Tini.
È stato un lutto che ha colpito tutta la comunità di Gualdo Tadino, sì. E ce lo ricordiamo, un ragazzo straordinario, mi sembra che me l'aveva l'età, ne parlavo prima con il padre che qui nei nostri studi, 38 anni, è stato una cosa terribile. Eravate amici, quindi?
E quindi niente, ho espresso a Primo quello che era la mia idea, insomma, di riabbracciare spiritualmente di nuovo Mirko, perché insomma durante il funerale ho sentito delle parole, insomma, no? Più alti vai e più vicino al Signore stai, e pensando Mirko, insomma, vicino al Signore, ho voluto riavvicinarmi a lui e riabbracciarlo di nuovo.
E quindi?
E quindi ho tentato di prendere il brevetto ROM, che praticamente sarebbe sempre di S500, e bisogna fare 10.000 metri di dislivello con almeno 400 km in 36 ore massimo, comprese le pause.
Quindi è un'impresa ancora più tosta.
Un'impresa ancora più tosta. E...
Ci sei riuscito?
Ci sono riuscito.
Complimenti.
Grazie.
Quando l'hai fatta questa impresa?
L'11 di luglio.
E quindi è recentissima.
Ancora devo recuperare.
Sei rientrato in questa Hall of Fame un'altra volta.
Sì, sì, sì.
10.000, come si chiama? ROM, brevetto ROM,
sì,
vero?
Sì, brevetto ROM.
Sempre parliamo di scalate virtuali, ovviamente.
No, questa è reale. Questa su strada, sono partito...
Come l'hai fatta? Racconta.
Beh, sono partito alle 4:30 del sabato.
Del mattino
sono subito andato a Serra Santa, dove diciamo noi amici abbiamo dedicato un piccolo manufatto a Mirko.
Sì.
E poi ho scalato in sequenza il Monte Cucco, sono arrivato a Umberti, del Belvedere di Gubbio, poi Ghigiano, Col Palombo, Casa Castalda, poi sono ritornato a Gualdo e sono andato a pranzo a casa di Primo, che gentilmente mi ha ospitato, e poi sono ripartito da lì, Monte Mezzo, Costa di Trex, Case Basse, da lì sono andato verso le Marche, e fino ad arrivare alle 11 della sera sul Monte Catria.
Quindi hai completato lì praticamente lì, tutto documentato da GPS.
Sì, sì, lì il primo giorno. E poi il secondo giorno sono ripartito, ho scalato il Nerone, il Petrano, poi sono tornato tramite il Valico di Scheggio, sono tornato verso Gualdo e ho finito a Serra Santa, dove abbiamo diciamo inaugurato tra virgolette questo manufatto per
Mirko, sì. Per ricordare Mirko. In solitaria?
Allora guarda, sì, in solitaria, però ci sono dietro tante persone.
Bene, bene, bene. Adesso io volevo far intervenire un attimo Primo Tini, grazie, sì, innanzitutto di essere qui con noi, e mi fa veramente piacere. Io penso che per te è stata una stretta al cuore quando Enrico ti ha detto che voleva portare Mirko nel cuore in questa impresa.
Che non immagini. Io devo dire che Mirko gli amici li aveva scelti
bene,
molto bene. Ormai da quel 27 di novembre sono trascorsi 8 mesi e in questo periodo ci sono stati tutti vicini. Non c'è stata una settimana che non facevano una chiamata, un messaggio o addirittura venirci a trovare. Hanno messo l'impronta dappertutto. In quei giorni terribili sul monte, quando lo cercavamo, sempre presenti, hanno dato il loro prezioso contributo. In condizioni meteo disastrose, se non pericolose. E poi vado alla tomba, c'è la loro impronta. Lì dove è stato trovato pochi giorni fa un altro segno hanno voluto mettere. Poi questa del masso a Belvedere, dove hanno posizionato una dedica, una croce, una poesia. Io insieme alla mia famiglia non dimenticheremo questi gesti, mai. E tu Enrico, quel sabato 11 e domenica 12 hai fatto una cosa, non so come definirla, straordinaria e dire niente. Ho ancora l'immagine quando hai suonato al campanello con la bici tutto sudato sotto quel sole per fermarti un attimo, un piatto di pasta e poi subito via perché volevi raggiungere il tuo traguardo.
Sì, ma non da solo però.
Con Mirko.
Con Mirko, sì, è stato bellissimo questa cosa.
E quindi posso solo testimoniare che Mirko, durante questi 20-25 anni di amicizia, amicizia vera, parlava sempre di voi e lo faceva con entusiasmo, con gioia. Io non ricordo un particolare negativo tra di voi, io non me lo ricordo che me l'abbia detto. Quindi vi ringrazio ancora e ringrazio questa radio che mi dà la possibilità di farlo a tutti voi e tutte le vostre famiglie, perché tutti avete una famiglia, e quindi grazie di cuore.
La simpatia dell'hamburger, la bontà della pinsa romana, le allegre fritture tra mille sapori e colori diversi. Tutto questo è Gargotta, in Corso Piave di fronte Piazza Mazzini a Gualdo Tadino. Prodotti di qualità garantita con la bontà dell'esperienza dello street food. Gargotta, con servizio takeaway da sporto diretto o consegna a domicilio senza nessun costo aggiuntivo. Gargotta, buon cibo e buon bere nel centro di Gualdo Tadino. Telefono 333 88 69 985. Se poi vuoi vivere un'esperienza gustativa con la cucina tipica umbra in una location unica, ti consigliamo il Rifugio Mainardi a Monte Cucco, Pian delle Macinare. Stessa gestione, con tanta bontà.
Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su RT.
Cielo scuro sopra.
siamo alla conclusione della nostra chiacchierata con Enrico Bianchi, ciclomatore ma anche atleta che ha conseguito diversi risultati importanti. Enrico, poi questa storia dei 10.000, vuoi darmi qualche numero? Perché non è un'impresa che si fa tutti i giorni e che fanno in molti, vero?
No, allora, questa è stata, come dicevo prima, la 280esima al mondo, ma soltanto la 30esima in Italia. Il tempo di pedalata è stato il terzo tempo assoluto italiano.
Il tuo tempo, sì, di pedalata, complimenti.
23 ore e 12 minuti.
Ma tu per fare queste cose fai una dieta particolare, ti prepari in un certo modo?
Allora, diciamo, sto attento agli allenamenti. Fare una dieta un po' particolare è un po' complicata, anche perché poi, sai, quando si cucina a casa noi siamo in 5, siamo io, mia moglie e 3 figli, quindi
certo. Anche diciamo, piace mangiare, insomma,
cerchi,
ecco,
cerchi di stare attento, però poi non è poi così facile, quindi. E poi a me mi piace mangiare, io ho iniziato ad andare in bicicletta proprio perché mi piaceva mangiare e riuscivi a smaltire bene.
Certo, quindi insomma la dieta fino a un certo punto conta molto, come dicevi giustamente prima, la testa, la volontà, lo stimolo, e mi sembra, sì, che tu, sì, hai trovato una motivazione fortissima nel portare e nel ricordare Mirko in questo tuo, in questa tua impresa. Sì. Visto che siamo alla conclusione della nostra chiacchierata, ti volevo chiedere, ti basta così o puoi continuare?
Allora, domanda, guarda, bene, ho conseguiti, diciamo, quello che mi manca è scalare la mia montagna su cui ci avevo basato, no, la, diciamo, l'idea all'inizio, no? Quindi fare l'Everesting sul Serra Santa.
Perché tu l'hai fatto virtualmente sui rulli.
Ho fatto il ROM, quindi mi manca l'effettivo Everesting sul Serra Santa, quindi.
E quindi la prossima tua impresa, quando pensi di poterla fare?
Allora, guarda, dipenderà molto da quando riprenderanno le gare, nel senso che se riprendono le gare magari mi concentro un po' sulle gare, perché già averne fatti due in poco tempo non è poi così facile.
Certo.
E se no, altrimenti ci pensiamo entro la fine dell'anno.
Ho capito, poi le gare ti danno anche il passo, no? Facendo delle gare, chiaramente credo che anche a livello psicofisico migliora la tua preparazione, dovendo fare le gare. Credo.
Questo sì, però diciamo che quando fai un tipo di impresa di questo tipo, il passo te lo devi un po' dimenticare, perché poi altrimenti rischieresti di andare troppo forte rispetto invece a quello che è il passo che ti serve per andare alla conclusione.
Cioè bisogna essere razionali quando
molto
si fanno, perché sì, se no si rischia di schioppare, uso un termine dialettale, di esaurire le energie.
Guarda, noi in gergo diciamo che ci prendono le bille, quindi
di esaurire le energie prima del raggiungimento dell'obiettivo, va bene? Non so se vuoi aggiungere qualcosa.
Allora, guarda, io volevo fare dei ringraziamenti, come ti dicevo prima, alla fine sì, lo fai da solo, però ci sono tante persone dietro, e ovviamente doveroso ringraziamento alla mia squadra, la Best Bike di Guado Dadino, dove in tanti mi hanno sostenuto a modo loro, a Edoardo e Christer che mi hanno dato dei consigli preziosi e mi hanno messo a disposizione, insomma mi hanno settato la bici nel maniera opportuna. Devo ringraziare ovviamente la mia famiglia, mia madre, mio padre, mio fratello, la famiglia di mia moglie, il mio suocero alle 11 di sera stava sul Catria a venirmi a prendere. Ovviamente devo ringraziare la famiglia di Mirko, in primis primo,
certo,
che mi ha ospitato, ma mi hanno sempre, insomma, sono sempre stati in contatto con me per tutto il viaggio.
Certo, certo.
E devo fare un ringraziamento ovviamente particolare a mia moglie, perché senza di lei ovviamente non sarebbe possibile, insomma, tutto questo, e ovviamente a miei 3 figli. Perché
hanno fatto il tifo per te.
Sì, sì.
Molto bene, molto bene. Che dire, Enrico, io ti auguro le migliori fortune per quanto riguarda questo tuo hobby, perché di questo si tratta, vero? Tu nella vita fai altre cose,
sì,
per la cosiddetta pagnotta fai un altro lavoro. Anche se ti sarebbe piaciuto, di la verità, fare questa cosa a livello professionistico.
Beh, sì, dai, diciamo che non lo nascondo, però diciamo che ormai è tardi, no? Quindi ci si diverte con
a
quello che si può.
A parte che non è mai troppo tardi, comunque sì, ti capisco. Lo sai perché? Perché adesso anche hai anche tre figli, quindi bisogna, come dire, marciare in un certo senso cum grano salis, cum giudizio, come dice.
Beh, guarda, come ti dicevo, insomma, senza una moglie come la mia niente sarebbe possibile, insomma, perché sennò altrimenti è vero che parto magari per fare certe cose, mi alleno presto la mattina, mi alzo anche alle 4, parto.
Diciamo che ti ha sopportato e supportato.
Sì, sì,
ecco.
Sì, è stata diciamo lui che mi ha dato il cambio, che mi ha portato, insomma, gli ultimi alimenti, insomma, prima dell'arrivo, e il cambio, insomma, proprio della
tenuta, sì, della divisa. Molto bene. Siamo alla conclusione, io ringrazio te, Enrico, per essere stato
ringrazio
qua
nei nostri
studi. Un grazie anche a Primo, grazie di essere
grazie
stato con noi, grazie. A tutti una buona giornata.
And I never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go, show.